E allora, siamo pronti, sono le 24 minuti, comincia Marte Sport Live, tiro al bersaglio, via!
Rieccoci in studio! Passaggio, tiro! Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera, benvenuti cari amici, bentrovati da Francesco Marciano, terzo appuntamento con me per la settimana di Marte Sport Live, tiro al bersaglio, sono le 24 minuti, anzi 5 minuti in questo istante, buonasera e bentrovato a Vincenzo Russo in regia. 339-666-9990, il numero per le vostre considerazioni in diretta, fino alle 21 stanno giocando lo Slavia Praga e la Roma, la Slavia Praga vince 1-0 sui giallorossi, Atalanta Sturm Graz invece 0-0, sto parlando dell'Europa League, c'è anche la Conference League con la Fiorentina che vince 1-0 con il Kukarički 1-0 in trasferta. Io vorrei, però mi alzo in piedi perché ne sono veramente onoratissimo di esserne amico, ma sono felicissimo al telefono di avere il grande Maurizio De Giovanni, apriamo con lui stasera. Ciao Maurizio.
Ciao Francesco, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
Ben trovato. Allora caro Maurizio, 9 novembre ci fa tornare alla memoria il 9 novembre dell'86, quella meravigliosa presa di Torino, e noi quest'oggi invece ci siamo svegliati con un 8 novembre indigesto, quest'oggi 9 novembre, no? Perché insomma ieri...
Molto indigesto. Ieri abbiamo visto, io credo, tutt'altra partita da quella che ci aspettavamo. Continuano le montagne russe di un Napoli che cambia faccia magari alla stessa partita e di partita in partita in maniera veramente incomprensibile. Io ti dico francamente, non tanto e non solo per il risultato che tanto lascia intatte le possibilità di qualificazione, ma io mi chiedo veramente che cosa sia passato per la testa di Aurelio De Laurentiis riguardando questa partita, guardando un pareggio che io ricordo costa al Napoli 2 milioni di euro, sì. Perché il premio UEFA per la vittoria in Champions è 2 milioni e 9, mentre il pareggio è del 900 mila euro, quindi già 2 milioni di euro in meno buttati per il Napoli in questa partita. Poi l'incalcolabile valore negativo di perdere punti rispetto al Milan nel ranking che serve per arrivare al mondiale per club, come seconda squadra italiana io ricordo l'Inter già qualificata aritmeticamente, la Juventus che non fa le coppe e quindi raggiungibilissima, e il Milan davanti al Napoli di 3 punti, 4 punti, sì, che si incrementano in un turno che era favorevole al Napoli.
Favorevole al Napoli, certo.
Il Milan giocava col Paris Saint Germain, il Napoli giocava con l'Union Berlin. Con tutto il rispetto, 12 partite perse consecutive, alla 13ª il punto che voleva venire a prendere al Napoli. Dove noi abbiamo già perso con Real Madrid, dove abbiamo perso con la Lazio, dove abbiamo perso con la Fiorentina, dove abbiamo faticosamente pareggiato col Milan, il peggior Milan io credo da 2 anni a questa parte, cioè insomma noi continuiamo a vedere una sequenza di risultati inquietante per un Napoli che sembra aver completamente e colpevolmente smarrito quello che di bello ci ha fatto vedere soltanto fino a pochi mesi fa.
Io ti voglio fare una domanda, in questo momento personalmente mi conosci da tanti anni, sai che non sono mai stato dolce di sale con nessuno e ho sempre detto la mia verità, naturalmente non ho la presunzione di avere la verità assoluta, non ho la verità in tasca, ma ho sempre detto ciò che penso. E allora io ritengo che la scelta Garcia fosse stata inadatta, ma a inizio stagione, ora esonerarlo sinceramente non so chi prendere onestamente, però al di là di questo ti volevo fare questa domanda a proposito delle responsabilità. Per me le responsabilità sono De Laurentiis, della scelta dell'allenatore. La squadra secondo me non è esente da colpe, perché se in allenamento le marcature preventive vengono provate, perché la squadra poi in su calcio d'angolo c'era solo Botka a fare il
sospetto, l'orribile sospetto che gli allenamenti siano insufficienti, invece Francesco.
Tu dici?
Io temo che gli allenamenti proprio siano insufficienti, gli automatismi che si radicano con la maniacale ripetizione, che Spalletti era questo sostanzialmente, questi non li fanno. Perché non è possibile che tu prendi un gol in contropiede vincendo 1-0 in casa, sbagliando un calcio d'angolo e non coprendoti dal calcio d'angolo. Cioè, e io devo sentire in conferenza stampa dire che abbiamo sbagliato, che significa? Chi ha sbagliato? Perché non c'erano in posizione i giocatori giusti per coprire? Perché non c'erano quelli che non potevano in area dare il proprio apporto?
Sì, Mario Rui era
in sovrapposizione sul calcio d'angolo invece di essere in copertura. Questo è lo schema. Cioè, Mario Rui ha fatto questo non perché è pazzo, Mario Rui ha fatto questo perché evidentemente lo schema questo prevedeva in quel momento, o l'assenza di schemi prevedeva questo in quel momento. Cioè, non è, io credo che non nemmeno mi interessa tanto capire di chi è la responsabilità per cui siamo arrivati a questi. Io naturalmente ho una mia idea che riguarda più che la scelta dell'allenatore, la mancata scelta di un direttore sportivo. Fosse stato scelto un direttore sportivo, il direttore sportivo avrebbe fatto carico della scelta di un allenatore, dei giocatori adatti a quell'allenatore. A me non sembra che sia andata così.
E anche perché Meluso è arrivato quando già era stato scelto l'allenatore, quindi
pensa per esempio a Lindstrom, no?
Sì.
Cioè, Lindstrom che cos'è? È evidente a tutti ormai che non è un esterno, quindi
certo,
non può giocare al posto di Politano, non può giocare al posto di Kvaratskhelia, è un trequartista in una squadra che non usa il trequartista. Cioè, continuiamo a inseguire queste idee strane. Io non capisco Lindstrom che calciatore sia, è un trequartista, mi sembra molto bravo, ma mi sembra uno che debba giocare un ruolo e non lo vedo adatto a ricoprire il ruolo che per esempio ricopre Politano con dei compiti di copertura. Lindstrom non lo fa. Quindi io mi chiedo che tipo di schema si stia seguendo adesso. Cioè, non è una cosa che mi lascia molto perplesso.
Molto perplesso, sì, lo siamo tutti molto perplessi. Ti voglio fare una domanda a proposito ancora dei calciatori, se, perché poi si leggono, perché poi c'è questo hashtag, no, Garcia out, ed è legittimo, è giustificabile. Qua non sto difendendo l'allenatore, attenzione, sto semplicemente dicendo che ognuno però debba assumersi delle responsabilità. E, ti chiedo, nella partita di ieri, al di là del gol che non si prende neanche in terza categoria, secondo me, quel gol del genere, stamattina parlavo alla mia radio con Gennaro Iezzo, dicevo io con i bambini, se prendono un gol del genere li caccio. Cioè, quindi siamo tutti d'accordo su questo. Secondo te c'è un po' di appagamento inconsapevole nella squadra?
No. Io non credo proprio, io credo semplicemente che ci sia uno scollamento grave tra la squadra e lo staff tecnico. Cioè, io credo che in questo momento se parlano fra loro, e ho i miei dubbi che questo avvenga, sono due linguaggi diversi.
La mano destra non sa quello che fa la sinistra, insomma.
Per questo io ti dico francamente, io non credo che ci si debba porre il problema di ma chi prendi, no? Perché tutti quando esonerano un allenatore hanno il problema di ma chi vai a prendere. Su questo io credo che sia il momento di cambiare, proprio per il cambiamento, proprio per prendere un allenatore scapato magari, o anche un giovane ambizioso, che si sieda con i giocatori e dica: ragazzi, come ci organizziamo, non dico per tornare ai livelli dell'anno scorso, ma per ricostruire un linguaggio tecnico che sia comune. Io non credo che in questo momento questo allenatore e la squadra si parlino adeguatamente. Sento anche nel dopopartita parlare in maniera diversa.
Ecco, io quello ti volevo
dire da parte di Lorenzo, da parte di Politano, delle cose che non trovano riscontro quello che dice l'allenatore in conferenza stampa. Cioè, io li vedo su linee diverse. E questo significa che il cambiamento è necessario non in quanto non perché ci si debba porre il problema di chi prende il posto di Garcia, ma perché Garcia non è in grado di operare nel posto in cui è.
È tutto chiaro il tuo messaggio, ti vedo molto arrabbiato, ti sento molto arrabbiato.
Perché non posso accettare, allora, sai cos'è che mi fa arrabbiare, perché sì. Non mi fa accettare la situazione com'è. Allora, questo è un campionato in cui io non vedo un gruppo.
Non c'è il Napoli dell'anno scorso, ammazza campionato.
Un gruppo di testa che sta azzerando il campionato. Cioè io non vedo una Juventus, un Inter, un Milan così più forti del Napoli da poter stare avanti al Napoli, capito? Non vedo una situazione che possa consentire un campo come quello nostro, come il Maradona, che viene violato in maniera così sistematica. Cioè noi abbiamo fatto due pareggi e tre sconfitte al Zaballa, al Maradona, sì. in pochi mesi dall'inizio della stagione.
Sì, è da non settembre è che Napoli non vince in casa. Sì.
Petto, capito? È una cosa che veramente non è accettabile.
Sì, sì. Senti, Mauri, io non voglio parlare del 9 novembre dell'86 perché è vero che ci addolcisce la cosa, ma in realtà vorrei parlare più che altro di un 20 novembre, no? Che si avvicina e che, ho detto bene, 20 novembre forse, sì, 20 novembre 2023, perché c'è una bellissima presentazione. Vorrei addolcirti il cuore con una cosa che ti riguarda, no? Perché ci sono, c'è al Teatro Diana, no?
C'è il nuovo romanzo della serie di Ricciardi che si chiama Soledad. Esce il 20 novembre con uno spettacolo che esce il 21, ma in anteprima il 20 noi faremo uno spettacolo, ingresso libero e gratuito, al Teatro Diana, con molti amici, tra cui
molti amici, ho letto, sì,
e Antonio Milo, che sono quelli che hanno impersonato Maione e Bambinella nella serie.
Certo.
Televisiva con Marianita Carfola, con il mio grande amico Marco Zurzolo, Giancagnino, che è un musicista meraviglioso sulla fisarmonica, e con loro faremo un racconto di questo romanzo che spero possa piacere a chi ama già Ricciardi.
Assolutamente sì. A proposito di piacere, noi ieri ci siamo goduti, anzi no, non ieri, no, no, ieri no, ma perché ieri non ci siamo goduti niente, perché ci siamo intossicati, ma ci siamo goduti invece lunedì Bastardi. Angeli era la puntata, l'abbiamo vista tutti, tra l'altro abbiamo letto anche il libro degli Angeli dei Bastardi di Pizzo Falcone. Lunedì ci sarà l'ultima puntata, mi pare, dei Bastardi.
Sì, devo dire che sono
ma mi puoi fare uno spoiler sulle... sull'altra stagione?
Non posso, ma ti posso dire che sono felicissimo dell'enorme seguito di pubblico, con uno share superiore al 21%, stabilmente, che è una cosa molto bella anche per la città che viene raccontata, quindi io sono come sempre molto molto fiero di questo.
Sì, si può fare anche ancora cultura in questa città?
Si fa, si è sempre fatta, si continua a fare ed è necessario farla.
Non c'è proprio dubbio. Mauri, grazie di cuore, un abbraccio.
Grazie a te, Francesco.
Ciao, a presto. Ciao. Grazie a Maurizio De Giovanni. 339-666-9990. Abbiamo aperto con un grande scrittore, un grande tifoso, una grande persona. Con Maurizio De Giovanni, noi torniamo tra poco. C'è la pubblicità.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Allora, eccoci rientrati, sono le 20:19, buonasera da Francesco Marciano, sono le 20:20, Vincenzo Russo in regia, Pasquale Tina al telefono, buonasera, ciao Pasquale.
Pronto, ciao Francesco, buonasera.
Ciao Pasquale, ben trovato. Chiacchieravo poco fa con Maurizio De Giovanni, che stava arrabbiatissimo, penso lo siamo tutti, oggettivamente, per la partita vista ieri, una partita che è costata poi peraltro 2 milioni di euro al Napoli e soprattutto incalcolabile, lo diceva, il valore negativo dell'aver perso punti rispetto al Milan, no? Come seconda squadra italiana nel ranking per il Mondiale per Club.
In realtà la seconda è ancora la Juve.
Però la Juve non ha le coppe, quindi la Juve si può raggiungere.
Di sicuro, secondo me, quel progetto, insomma, che è molto molto complicato, si è complicato tanto. Anche perché il Milan ha vinto, si è rimesso diciamo anche in corsa per gli ottavi di Champions, ma bisognerà capire qual è il criterio di punteggio, perché potrebbe la FIFA, diciamo, lo ufficializzerà a dicembre, quindi stiamo aspettando, però di sicuro sì, è complicato, sì, è complicato il discorso.
Sì, è vero, si dice che ci potrebbero essere 5 squadre e non 4 tra le italiane. Se così fosse sarebbe molto meglio.
Champions, però non è il mondiale per club, sono due per nazione.
Sì, no, Champions sì, ah no, mi sono confuso, hai ragione, sì è vero, perché sono 5 per la Champions.
Non lo so, vedremo, insomma, anche però questi, insomma, tu devi pensare al quarto posto, che io ribadisco, insomma, è veramente minimizzare troppo, insomma, questa stagione. Non so, la squadra in Italia dovrebbe, secondo me, avere il dovere di lottare per lo scudetto, non di vincerlo, però di lottare per lo scudetto. Pensare solo già adesso al quarto posto ti fa capire, insomma, le difficoltà che sta vivendo il Napoli in questo momento.
Sì, secondo te è facile dire come se ne esce con una vittoria, ma noi l'abbiamo sempre detto e continuiamo ogni giorno, ogni volta, a sentire la stessa conferenza stampa di Garcia che dice dobbiamo fare un filotto di vittorie, dobbiamo uscirne, eccetera. È come dire domani e tua dieta.
Non lo so, io ti posso dire che se non si vince con l'Empoli si complica molto la situazione di nuovo. Se si vince con l'Empoli probabilmente finisce il discorso a novembre, insomma, che poi contro Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus non si scherza più, e lì vediamo, insomma, se questa squadra riuscirà eventualmente a risolvere questi limiti di prestazione, di organizzazione che vediamo, insomma, che stiamo vedendo nel corso di questi mesi.
Sì, è vero. Secondo te il gol che è stato preso sul calcio d'angolo è un gol preso perché mancano gli allenamenti automatici, gli automatismi sulla fase difensiva e quindi sulle marcature preventive, o in realtà la squadra ieri si è fatta solo ingolosire dal calcio d'angolo?
Ah, secondo me un poco, cioè non credo, insomma, non voglio pensare che Napoli non faccia allenamenti sulle preventive, se fosse sarebbe grave di sicuro. Anche i giocatori ieri in quella circostanza hanno sbagliato, però concettualmente tenere lo Botka contro due attaccanti è anche dal lato sbagliato, è chiaramente un errore.
Assolutamente, ti faccio l'ultima, poi comunicazione per Vincenzo Russo, tra poco andiamo da Francesco Modugno. L'ultimissima, Osimhen rientra dopo la sosta?
Penso di sì, assolutamente. Credo già il 25 contro l'Atalanta, cioè, l'obiettivo del Napoli è averlo il 25 a Bergamo contro l'Atalanta.
Va bene, un abbraccio, grazie mille.
Ciao Francesco.
Grazie a Pasquale Tina. Tra pochissimo c'è con noi Francesco Modugno, lo stiamo contattando e lo ringrazio, ma che è in auto il mio amico Francesco Modugno. Vediamo se tra pochi istanti, appena Vincenzo Russo mi dà l'ok, ce l'abbiamo. Cioè, avremo anche Francesco Modugno. Allora, intanto voi scriveteci al 339-666-9990. Ce l'abbiamo Modugno in diretta, caro Vincenzo Russo? Ancora un momento, perfetto. E allora tra pochissimo sarà collegato con noi. Allora, nel frattempo io vorrei un po' sapere la vostra. Ce l'abbiamo Modugno? Ciao Fra, buonasera, che bello. Ciao, come stai?
Ciao, bentrovati, buonasera.
Bentrovato. Allora Franci, non ci siamo capiti, io ho scritto ok, non importa, però hai letto solo ok, va bene, sono contento lo stesso, mi dispiace averti, c'è stato un misunderstanding.
No, confesso, sono in auto, sto andando
tranquillo.
A telefono,
in TV. Sì. Ti rubo proprio 5 minuti neanche, perché ti voglio chiedere... Lo so, assolutamente. No, se c'entra di noi un misunderstanding, c'è stato pure ieri sul campo, no? Sulle marcature preventive, l'ho visto proprio gigante questo misunderstanding.
No, secondo me non c'è stato ieri. C'è la gente che no. Non c'erano proprio le marcature.
Non c'erano, ma queste sono marcature che vengono provate o no in allenamento? Questa è la domanda, perché...
Al di là delle...
Le battute, certo.
Ah sì, perché poi i momenti vanno anche un po' esorcizzati. È un Napoli messo male, questione di equilibri, di distanze, di misure. In realtà questo è un peccato ma nel senso dell'accezione religiosa del termine, quindi un peccato, una colpa che questo Napoli ogni tanto ha, quello di allungarsi, di allargarsi, di smarrirsi, di perdere un po' l'identità. L'ha fatto anche ieri, in un momento nel quale poi magari tutta la situazione è stata gestita male, perché oggi, da quello che mi risulta, insomma, ne ho poi parlato, chiaramente Garcia, la squadra, in sala video, ciascuno poi ha la sua prospettiva di analisi, resta il fatto che a certi livelli non puoi prendere un gol così. Cioè, quando stai vincendo ci vuole una gestione, appunto, di maggiore buonsenso, consapevolezza. Consentimi di dire anche di protezione di quanto stai facendo. Devi difendere quanto stai facendo, e non puoi permetterti di andare in 10 praticamente della tre quarti avversaria, lasciare.
No, poi su una palla inattiva, peraltro, sai, comunque sull'1-0 c'è il calcio d'angolo.
Ma ti dico di più, ma neanche il classico, sai, calcio d'angolo per cui quello rinvia e no, palla dentro, batti e ribatti, la giochiamo, tira Politano, la respingono, la controlla, alza la testa, cioè.
Tutti dentro stanno e nessuno che si accorge sì. È diverso rispetto al calcio d'angolo di Sassuolo, per intenderci.
Ecco, dove pure lì c'era stata una rabbia veemente di tutti i 10. Qui sono tornati in tre, come ieri per esempio, ma non c'è bisogno neanche di fare lo spottino, ma come ieri per esempio Billy Costa Curta da noi a Sky, sì, con lo Sky Tech ha dimostrato,
sì.
E poi c'è un'ulteriore lettura sbagliata con tutti quanti che vanno dallo stesso lato, un papocchio,
ed è un papocchio che costa tanto, costa a parte i 2 milioni economicamente, a parte il ranking per...
Che bruscolini non sono.
No, per carità, direi proprio di no. E a parte il ranking poi per il mondiale per club, ma secondo me costano tanto in termini psicologici, perché voglio dire, andare al Bernabeu con la qualificazione in tasca e a giocarti spensierato addirittura la possibilità di andare a vincere al Bernabeu per andare al primo posto del girone, e poi gestire le risorse e concentrarsi sul campionato e sulla rimonta, che si può fare, ancora si può fare, per carità, per rientrare nella zona altissima, quindi in zona scudetto, secondo me questa è stata una brutta perdita, ecco, questo pareggio di ieri è brutto per questo motivo soprattutto.
Ma sono quelle situazioni, io ieri ero a bordo campo,
ti ho sentito
nello spogliatoio, sono quelle situazioni che ti fanno perdere serenità, sicurezza, dove magari sai, speri di rientrare fuori contro una squadra che perdeva da 11 partite, non segnava da 5. E quindi una partita che nella previsione sentivi un po' tua, poi perché le devi giocare, però
certo,
ma la sentivi tu anche in campo,
non c'è dubbio.
La verità è che ce l'avevi abbastanza in controllo.
Ma secondo te, col senno del poi è facilissimo, siamo tutti bravi a dire è chiaro, ci voleva, ma facciamo finta che non parliamo di queste cose così, però forse non sarebbe stato più il caso di puntare sul Ciolito in una gara dove sapevamo tutti che quelli l'avrebbero messa sul fisico e che comunque Raspadori non è che si portava dietro un uomo e gli altri uscivano e così entravano poi gli altri calciatori, gli altri attaccanti. Secondo te poteva essere forse più una gara del Ciolito che almeno in area va a fare la guerra?
Guarda, io ti dico, e ti faccio due considerazioni che un po' prescindono dalla gara, ma chiaramente anche
vai, sì sì.
Allora, ieri magari l'ingresso al Ciolito me lo sarei aspettato almeno un po' prima.
Un po' prima sicuramente, 77esimo, troppo
76. Anche perché a un certo punto il Napoli aveva un impatto fisico abbastanza, non di quelli che fanno male.
Sì.
E in generale nella gestione del posto Osimhen, io mi sarei aspettato, ma questo non vuol dire che sarebbe stata la gestione giusta, però sicuramente una gestione un po' più, diciamo, ampia, allargata. Mi incuriosisce il fatto che Jack Major è straordinario, un talento pazzesco,
ma per carità, ma chi lo nega?
Qui neanche però secondo me il Napoli dietro Osimhen ha due grandi centravanti diversi, ma due grandi centravanti e io mi sarei aspettato una gestione un po' più allargata.
Ma sì, effettivamente è un po' sparagnina come gestione.
Ti dico di più, quando ti è fatto male Osimhen, tutto, ma, cioè, ma non tutto il mio pensiero, tutto quello che aveva fatto fin lì vedere Garcia portava al Ciolito.
Portava
in assoluto al Ciolito, perché Salvatore non aveva fatto neanche un minuto la prima punta.
Sì.
Quindi siamo passati da Raspadori tutto tranquilli, esterno alto, di destra, di sinistra, tutto punto, a tre quarti, mezzala, ma mai centravanti, a solo Raspadori. Che ripeto,
sì, è vero.
Quindi è una gestione che l'allenatore poi del resto è pagato per fare quello, però in generale io sono un po' sorpreso, che non vuol dire che sia sbagliata, per carità, però tu dici, io per esempio a ogni partito ho sempre pensato, vabbè, c'è un ballottaggio, in realtà il ballottaggio non c'è mai stato, perché poi, e venga la tua domanda, Garcia ha sempre scelto Ojek.
È vero, ma le riflessioni in società ci sono ancora sull'allenatore, secondo te?
Non c'è buon umore. A me verrebbe facile dire, dai, c'è l'Empoli, puoi mica permetterti di sbagliarla con l'Empoli, perché se la sbagli con l'Empoli, la sbagli dopo che l'hai sbagliata con l'Union, l'hai sbagliata un'altra volta in casa, però poi sai, capitano d'azienda c'ha tanti elementi sul tavolo, e quindi il presente, le prospettive, gli aspetti economici, la disponibilità eventualmente a trovare un altro allenatore, perché se devi cambiare devi pigliarne uno che arriva qui ed è l'allenatore con la A maiuscola, devi pigliare una mezza figura, non lo so,
chiarissimo.
Sei ancora campione d'Italia, puoi mica permetterti ad inizio novembre di avere un allenatore così un po' di passaggio.
Assolutamente.
Non è una situazione facile.
Non è facile. È vero.
Detto che io non sono mai per gli esoneri, anzi, auguro a Garcia di rimanere 20 anni qua, vorrebbe dire che.
Che tutto è andato a posto, tutto è tornato, vorrebbe dire questo.
Ma magari, ma pure 25 così.
Sì, è vero. Va bene, France, ti auguro buona serata, un abbraccio forte, grazie mille.
Un abbraccio a te, segnati ciao, che sei intervenuto, e poi dici che io con te non intervengo mai.
Ci sentiamo l'anno prossimo. ciao. Grazie a Francesco Modugno. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, siamo rientrati in diretta, sono le 20:36 minuti. Come state, cari amici? Ancora arrabbiati, delusi, incazzati, si può dire, sì. Diciamocelo. Il direttore napolista Massimiliano Gallo con noi. Ciao Max, ben trovato.
Ciao Francesco, buonasera a tutti.
Allora Max, è un po' che non ti sento, è sempre un piacere chiacchierare con te. Certo, vorremmo parlare di cose migliori, no? Di un Napoli più in palla, diciamo. E invece siamo sempre a salire sull'ottovolante. Un po' di picchi positivi quando si affrontano squadre così. E quando invece arrivano le partite che veramente contano, un po' più delle altre, insomma, il Napoli delude.
Sì, è un Napoli, diciamo, confuso, che è figlio della confusione estiva della presidenza, perché poi questo è, insomma, fondamentalmente, sì, certo. Lo scudetto ci ha fatto perdere De Laurentiis, ha fatto perdere sì, l'imprenditore, come dire, atarassico, no? Che non si faceva prendere dalle emozioni, e invece poi lui si è lasciato catturare dall'entusiasmo, ha creduto, sbagliando, di essere l'unico come dire, fautore di questo successo, e in realtà è stato il principale protagonista, ma non è stato l'unico. Quindi c'è stato Spalletti, c'è stato Giuntoli e ci sono stati i calciatori. Ha reagito male, in maniera scomposta, all'addio di Giuntoli e Spalletti, lanciando questa scommessa: io vincerò praticamente da solo, vi dimostrerò che è stato tutto merito mio.
Che con la sola imposizione delle mani posso fare,
insomma, più o meno sì. Stiamo sì. pagando oggi le conseguenze di questo comportamento. Poi,
di questo salto nel vuoto che ha voluto fare, diciamo, sì, è stata una scommessa.
Io non sono un, cioè, come dire, io critico Garcia, però fino a un certo punto, nel senso,
sì, perché
che
lui è questo, lui fa il calcio,
cioè, chi di noi ha fatto i salti di gioia quando è arrivato? Io non ricordavo neanche che facesse l'allenatore. Cioè,
no,
io pensavo,
infatti,
che non allenasse più.
Sì. No, beh, diciamo,
sono
che
sono sincero. Cioè, sì, quindi no, come faccio a prendermela con Garcia?
No, ma lui è un, ma lui tra l'altro è anche un ottimo allenatore, secondo me, però deve fare il gioco che sa fare, che non è nelle corde di questo Napoli, che ha un altro tipo di mentalità.
Perché lui è arrivato sull'onda di un equivoco, perché De Laurentiis lo presenta come il
come allenatore che prosegue il 4-3-3. Lui ha fatto sempre 4-2-3-1, o comunque
appena
un 4-3-3 speculativo nei confronti delle squadre, non certamente propositivo, un po' più
appena la possibilità, no? Lui dice che non giocherebbe 4-3-3 appena la possibilità di parlare. Quando l'altra volta ha dato un Pacini, ha detto
Raspadori,
lui ha detto i problemi di Raspadori sono due, Osimhen 1-4-3-3 e 4-3-3. Quindi noi scontiamo una confusione societaria. Cioè, secondo me il Napoli, più che l'allenatore, ha bisogno di un direttore generale. Questo bisogna il Napoli.
Il problema, guarda, poco fa si chiacchierava e si diceva anche con Maurizio e Giovanni, stavo parlando poco fa, che diceva proprio questo. Poi, sai, è arrivato un direttore sportivo come Meluso, che io conosco ai tempi della San Giovannese, quando lui era a San Giovanni Valdarno. Quindi stiamo parlando del Napoli Serie C, no? Ed è un professionista con la P maiuscola, che però è arrivato quando l'allenatore già è stato preso, quindi è arrivato per come dire, io gli auguro tutte le migliori fortune, ovviamente, perché al di là dell'essere dei giornalisti, siamo dei sostenitori del Napoli, no? Perché noi vorremmo sempre che il Napoli vincesse tutte le partite, vincesse ogni anno lo scudetto, per cui viva Meluso, viva Garcia, viva chiunque, no? Alleni o dirigga questa squadra. Però è arrivato con i giochi che erano già stati fatti, anche in sede di calciomercato.
Sì, e con un De Laurentiis, diciamo, debordante, no? Più debordante che mai.
Sì, perché aveva vinto lo scudetto l'anno prima.
Il problema non è la professionalità di Meluso, anche a Lecce parlano benissimo di Meluso, insomma, di Meluso, tutti quelli che sono nel calcio parlano bene.
Personaggio straordinario.
Quanto sì, anche umanamente, tutti.
Come no, soprattutto veramente un grande uomo, è vero.
Però il problema è quanto poi tu concedi spazio a Meluso. Secondo me il Napoli ha bisogno di un direttore generale, cioè di un uomo che non è proprio lo stesso ruolo, non un direttore sportivo, però il Napoli è lacunoso in società oggi.
Sì, è un organigramma fatto.
Più che sulla
molto
panchina.
Snello.
Poi la panchina è una conseguenza. Cioè, se De Laurentiis non ritorna un po' De Laurentiis che era, perché il Napoli fondamentalmente è De Laurentiis, cioè una monarchia, ruota tutto attorno a lui. Se lui torna quello che era, ok. Se no, insomma,
No, poi diciamo che poi se dobbiamo parlare pure dal punto di vista tecnico di quest'anno, se andiamo proprio nello specifico e andiamo sulla stretta attualità senza andare troppo al di là del nostro naso, no? Quindi pensare al futuro, il pareggio di ieri è un pareggio che pesa tantissimo, a parte economicamente i 2 milioni eccetera, il ranking per il mondiale del club, ma pesa psicologicamente, perché se vinci la gara di ieri, insomma, vai a 9 con il Real Madrid a 12 e vai spensierato al Bernabéu e vai a giocartela, magari puoi anche andare primo nel girone, però giochi più sereno, e soprattutto più sereno giochi le partite di campionato con Atalanta, Inter e Juventus dopo la sosta, che ti possono riportare in alto. Per questo dico pesa tantissimo il pareggio di ieri, e non voglio dire una sconfitta, perché il Napoli nonostante tutto ha guadagnato un punto sul Braga, no? Quindi si avvicina alla qualificazione, ma come secondo.
Sì, a me preoccupa il fatto che il Napoli dall'inizio dell'anno sia una squadra intermittente,
cioè
il Napoli non riesce a stare nella partita, non riesce a stare sempre mentalmente nella partita. Ogni partita è così, anche quelle all'inizio che noi abbiamo vinto, Frosinone e Sassuolo, e il Napoli ebbe dei blackout, poi ha avuto il blackout con la Lazio. Se vai a vedere, ogni partita il Napoli ha i blackout, persino certo. Ieri mi sembrava una partita agevole. Questo però vuol dire che il malessere è un malessere tanto serio quanto anche sfuggente, perché questo non può capirlo l'allenatore, possono capirlo i calciatori, però il malessere c'è, ed è un malessere che si ripresenta ogni volta sotto forma diversa. E una volta è un gol preso in quel modo, anche a Verona. Se noi a Verona, se avessimo incassato il 3-2,
Sarebbe stata un'altra partita, avremmo sofferto da matti, perché sicuramente loro si sarebbero buttati a cercare il 3-3 e noi avremmo sofferto, perché purtroppo c'è anche questo, che quest'anno veramente gira un po' male nel senso anche della sfortuna, se vogliamo, perché al primo tiro ti fanno gol. Ieri non è stata colpa di Meret, ho visto anche gente che dava la colpa a Meret sul gol subito, sul gol di Fofana, quando Fofana non viene marcato perché vanno tutti e due sul tiratore e l'altro è libero di andare a prendere la respinta, che peraltro era pure laterale, per cui non si può neanche dare la colpa a Meret. Però Meret ormai è il capro espiatorio in difesa delle magagne che vengono fatte in fase difensiva in generale, no?
Sì, oggi mi ha detto il capo espiatorio, sì.
È il capo espiatorio.
Mentre Garcia poi lo è per quanto riguarda la squadra in generale.
Sì, perché quello c'è il Garcia Alto che spopola e nessuno di noi stravede per lui. Però onestamente lui fa il suo, è un professionista sicuramente serio, che fa il suo mestiere e che, insomma...
Sai qual è? A Napoli hanno contestato De Laurentiis per 10 anni, considerandolo il male assoluto. Dopodiché la vittoria dello scudetto ha eliminato qualsiasi forma di discussione. Perché un dibattito era: ma come mai nessun allenatore è voluto venire a Napoli?
Esatto.
Perché chiaramente Garcia è la terza, quarta, quinta scelta.
Ma, certo, ma neanche Italiano è voluto venire, che comunque era uno che non ha vinto mai niente.
Neanche Thiago Motta. Ma perché? Perché la squadra considerata, una delle squadre considerate più cool in Europa l'anno scorso, Sexy, sì, Glamour, era una squadra di cui hanno parlato tutti i giornali stranieri ancora prima che vincesse il campionato. Poi ha vinto il campionato. Io mi aspettavo, ma non dico un grande allenatore, ma un allenatore, un emergente, un nome pimpante, e nessuno, non c'è stato.
No, neanche io mi aspettavo la scelta di Garcia, ma questo perché torniamo al discorso iniziale, no? Si è voluto vincere, si è voluto pensare, ritenere che questa squadra la potesse guidare chiunque, in realtà non è così.
È la scommessa persa da De Laurentiis, anche perché così. È cambiato il calcio, un po' i calciatori che vinsero 30 e passa anni fa con un allenatore, diciamo, non proprio di prim'ordine, quale Bigon, ma era un calcio diverso ed erano calciatori
un calcio
diversi.
Che si basava molto sull'individualità, anche sulla tecnica,
un calcio completamente diverso. Cioè Maradona o lo allenava Bigon o lo allenava Bianchi, lo allenava Bilardo, ma fondamentalmente Maradona.
Era Maradona, non aveva rivali, certo, chiaro, sì.
Oggi
va bene, dobbiamo vedere che succede. Non voglio neanche dire adesso vinciamo con l'Empoli e tutto è, ma in realtà dobbiamo. Io mi sono quasi, non voglio dire rassegnato a questo saliscendi, perché non mi rassegnerò mai a vedere il Napoli perdere. Questo, però, ecco, sono convinto.
Vabbè, certo, il Napoli resta nelle posizioni di vertice, comunque.
Per carità, ma questo è il minimo sindacale per la squadra campione d'Italia, Max. Certo. Onestamente, una squadra così forte.
Di vantaggio, tra l'altro.
Appunto, quindi vabbè. basta fare i cattivi, perché sennò siamo noi giornalisti cattivi. Vabbè, della situazione, è vero o no? È sempre colpa nostra. Come sempre, come sempre. Un abbraccio Max, a presto,
ciao, buona certo, serata, buona
ciao, 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 ciao. Grazie a Massimiliano Gallo, noi torniamo tra poco con Gianni De Biasi, CT dell'Azerbaigian, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora, eccoci rientrati, 20 e 50 minuti in questo istante. Ancora buonasera, bentrovati da Francesco Marciano. Tra poco ci colleghiamo con l'Azerbaigian, dove incontreremo Gianni De Biasi, CT proprio dell'Azerbaigian, l'Azerbaigianni De Biasi. Allora, in Europa League la Roma ha perso 2-0 a Praga contro lo Slavia, 0-0 tra Atalanta e Sturm Graz. La Fiorentina invece ha vinto fuori casa con il Kukarički 1-0 in Conference League. Insomma, per le italiane è una serata agrodolce anche per ciò che concerne il discorso Europa League e Conference League. Allora, non riusciamo a sentirle? Ah, va bene, non ce la facciamo, va bene, come non detto. Allora, niente da fare con Gianni De Biasi, e peccato perché avevamo preso appuntamento con lui. 339-666-9990, però siete in tanti ad averci scritto un po' di messaggi, allora ne approfitto per salutare tutti quanti voi che ci avete scritto e che ci continuate a seguire con grande affetto. Siete arrabbiati, delusi, amareggiati, lo so, lo immagino, anche perché lo vedo dai vostri messaggi, siete un po' amareggiati e un po', come dire, anche forse scoraggiati, la parola giusta, no? Poi per carità c'è anche l'ottimismo, che lo diceva prima Massimiliano Gallo, no? Siamo sempre al quarto posto e con l'Empoli, se si vince si dà quantomeno continuità di risultati in campionato, alla striscia di vittorie, e allora va bene lo stesso, no? Va bene così. Dunque, 339-666-9990. Allora, Tony54, mi sono ricreato, scrive, vedendo Slavia Roma, una grande partita. Quando la facciamo una partita così? Ci vuole la salute. Allora, poi altri messaggi. Buongiorno, buonasera Francesco. Sergio da Casalnuovo, secondo me durante la sosta ci sarà il cambio allenatore, quest'anno non riesco a vedere più la partita per tutti i 90 minuti. Buonasera, non ce la faccio più ad aspettare un cambio allenatore, voi addetti ai lavori dite di chiamare Mazzarri, scrive Gianni Dal Vomero, usato sicuro soprattutto per le partite del dopo pausa nazionali, sollecitate altrimenti con Garcia, bravo uomo ma in confusione, non abbiamo mai avuto un gioco. Ancora messaggi, 339-666-9990. Dunque, ancora un altro Gianni, oggi è la serata dei Gianni. Gianni da Milano, come ben sai, da Napoli-Lazio, che ti dissi che c'erano problemi, ieri si è toccato il fondo, dopo 40 minuti di riscaldamento finalmente fa i cambi, sempre 4 e non 5, i tifosi fanno sacrifici per vedere queste nefandezze, che comunque sempre forza Napoli. Lo vedo che siete arrabbiati e delusi, mi rendo conto perché sinceramente anch'io sono rimasto molto male ieri, anche sui cambi, che arrivano sempre tardi, sono sempre quasi sempre gli stessi. Elmas non gioca più, eppure a Salerno è stato quello che aveva deciso, no? Insieme sicuramente a Di Lorenzo, ma tutta la squadra, a Raspadori, che aveva fatto anche un bellissimo gol, no? Sull'assist di Lobotka. Però voglio dire, credo che i cambi siano un attimino un po' cervellotici, ecco, diciamo così, perché cambiare così tardi, onestamente, quando c'è una gara ancora da vincere, io non ho capito, onestamente. Poi possiamo discutere sul far giocare titolare dal primo minuto Raspadori o Simeone nella gara nella quale l'Union Berlino ha messo un pullman nella retta piccola del portiere, sembrava veramente un muro l'Union Berlino, quindi forse in area di rigore ci poteva essere uno un po' più fisico, no? Come il Ciolito, che è sempre uno che fa sportellate, per quanto non sia altissimo, ma è uno che dal punto di vista fisico in area di rigore si fa rispettare, questo è poco ma sicuro, no? È uno che fa la guerra lì davanti, lì in mezzo, con tutto il rispetto per Jack Raspadori, che è uno che sta facendo gol importantissimi, è in grande forma, eccetera, però forse andava fatto giocare anche un po' prima il Ciolito Simeone. Peccato, anche perché ve lo dicevo prima, no? Ne parlavamo anche con Maurizio e Giovanni, con Modugno, con Pasquale Tina, anche con Massimiliano Gallo. Questo pareggio ci lascia l'amaro in bocca perché non si è chiuso di fatto quasi il discorso qualificazione, e con la vittoria si sarebbe andati a 9 e non a 7. Tutto sarebbe stato diverso, anche giocare spensierati a Madrid a 3 punti dal Real, te la vai a giocare, vai a vincere a Madrid, guarda caso, guarda un po', vai lì e puoi addirittura giocarti il passaggio del turno come primo nel girone se vinci a Madrid. Invece adesso è tutto un po' più complicato, no? Oggettivamente, perché il Napoli può sempre andare a Madrid il 29 novembre a vincere, ci mancherebbe altro, però vincendo si porterebbe a meno 3 dalla formazione spagnola, e poi ci sarebbe l'ultima giornata dove al Real basterebbe un pari con l'Union Berlino. Quindi è ovvio che il discorso qualificazione è sempre un discorso positivo per il Napoli, perché ieri, nonostante il pareggio, è stato guadagnato un punto sullo Sporting Braga, però ecco, la qualificazione arriverà per il Napoli al 99,9% come seconda classificata, e quindi agli ottavi il Napoli dovrà vedersela con una prima classificata degli altri gironi, quindi una squadra magari più forte sempre sulla carta rispetto ad un'altra. Comunque, detto questo, va bene, tempo di fermarci. Gianni Di Biasi non riusciamo a recuperarlo, lo recupereremo nei prossimi giorni, no problem. L'importante è che noi l'azzurro lo portiamo nel cuore a testa alta, e noi ci auguriamo che l'azzurro del Napoli prevalga sull'azzurro dell'Empoli domenica alle 12:30, l'anticipo della domenica, il lunch match, come dicono quelli che parlano bene, e niente. Va bene, io voglio ringraziare Vincenzo Russo, ringrazio tutti quanti voi per l'attenzione, per i messaggi, per l'affetto. Per quanto mi riguarda, ci ritroviamo dalla settimana prossima, da martedì, mercoledì e giovedì, come sempre, con me, con Francesco Marciano. E allora è tutto, buona serata e forza Napoli. Domani sarete con Emanuela Castelli, domani sera alle 12 ovviamente, con Gianluca, forza Napoli sempre, e con Dario alle 13 per Marte Sport Live, ora di pranzo. Buona serata, ciao, forza Napoli.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.